Non era ancora uscito Elden Ring quando ho scritto l'episodio, scusate gli errori, ciao.
Oh, bentornati cari amici e care amiche e cari amic, così alla termolese parliamo, in un nuovo episodio di Games Newsline. Vogliate scusarmi se non sarò al massimo, oggi ne sono un po' malaticcia ed è perfetto per fare un episodio di questo tipo. L'avete letto nel titolo. È effettivamente la prima volta che parlo della serie di Dark Souls o dei Souls in generale? No. Abbiamo fatto un excursus per spiegare il metodo di racconto di trama di questa saga, episodio 2 o nell'episodio 3, non mi ricordo, della prima stagione. Allora, Dark Souls, o la serie dei Souls. Ah, è difficilissimo, sono opinioni impopolari e mi faranno odiare tantissimo, io già lo so. Però non c'ho neanche un copione, sto andando a ruota libera oggi. Sarà un episodio un po' marmitta. Cosa vuol dire marmitta? Non lo so, sto improvvisando. Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, la serie dei Souls sono giochi della scorse generazioni, perché il primo capitolo, Demon's Souls, è stato pubblicato esclusivamente su PlayStation 3 da uno studio giapponese che si chiama From Software. L'ideatore della trama e delle pugnette che hanno a che fare con Dark Souls si chiama Hidetaka Miyazaki. Quindi è un giapponese di quelli vecchio stampo, con il cervello un po' particolare. E non particolare nel senso che la sua mentalità per noi è diversa, perché vabbè, sono giapponesi. Un po' di giapponese ovviamente ce l'ha perché è giapponese. Ha una mentalità diversa dallo stereotipo della mentalità lavorativa giapponese. E questo ha permesso a lui e alla sua equipe di creare un gioco che fosse commercializzabile e interessante un po' in tutto il mondo. Quindi Oriente, Occidente, USA e Europa. Il gioco essenzialmente è un action RPG di stampo medievale fantasy. Quindi cosa vuol dire? Che ci stanno le spade, ci stanno le armature medievali e ci si prende a sprangate nei denti. Non nascondo che mi piace tantissimo a livello di gameplay ogni Souls, per un motivo o per l'altro, perché la base è quella di un gioco solido, tutto sommato action, che richiede determinate skill, richiede determinate opzioni, mentalità, farming, crafting, eccetera. E se ti prende, e tutto sommato a me quei giochi lì personalmente mi hanno sempre preso, mi ha permesso di giocare tante ore, tante volte, a una buona parte dei titoli Soul. La meccanica di trama è che c'è sempre la base, c'è una maledizione. In Demon's Souls c'è una maledizione, ed essendo un tipo di scrittura molto shonen-like, cioè il personaggio parte che è il nulla cosmico, si fa un gran mazzo, un po' per sopravvivere, un po' perché vuole diventare più forte, un po' perché è l'eroe, un po' perché è il malvagio. Queste cose sono tutte vere in realtà, dipende da come il giocatore decide di dare interpretazione al proprio personaggio. Deve affrontare delle sfide mano a mano crescenti di difficoltà, fino ad arrivare alla fine del gioco, spesso e volentieri col finale buono, finale cattivo o successivamente finali alternativi che possono essere più un intermedio, però più buono verso il male, più male verso il bene, cose di questo tipo. Demon's Souls è l'unico gioco della serie Souls che ho droppato tantissimo, perché su PlayStation 3 era ingiocabile, ma non solo perché spesso e volentieri dal punto di vista tecnico non era molto ben ottimizzato, ma perché aveva delle meccaniche eccessivamente hardcore. Quindi, ripetiamolo, Demon's Souls, o la serie dei Souls, sono stati pensati da uno sviluppatore, da degli sviluppatori, da uno scrittore, Hidetaka Miyazaki, giapponese, quindi con delle caratteristiche che vendono e piacciono molto ai giapponesi, quindi farming, eccessiva difficoltà, o imparare ad approcciarsi al gioco o a un boss in modo particolare. Trial and error. Impara, ripeti, fino a che non sai tutto o non ti viene automatico, come succede ai giocatori come me, perché per la legge dei grandi numeri non sono l'unica sulla faccia della terra che gioca in questo modo qua. Demon's Souls l'ho droppato e non funzionava, non solo perché aveva dei cali di frame orribili, laggava tantissimo, c'era poca illuminazione, cose di questo genere, ma aveva una caratteristica super hardcore, ovvero in ogni mappa molto lineare, tutto sommato, c'era solo un cazzo di checkpoint e solo una scorciatoia che permetteva, dopo molte ore di gioco per una sola mappa, di poter tornare più agevolmente a quell'unico fottuto checkpoint. Io ho sempre giocato alla serie Souls come se fosse un arcade, cioè sbattendomene della trama, perché il sistema di, oramai il termine lore è diventata un meme, una gimmick di se stessa, qualcosa di vabbè è lore, e se non lo capisci sei stronzo, cioè è una roba quasi elitaria, no? Devi parlare 180 volte col cristiano, devi prima parlare con uno, poi parlare con lo stesso da un'altra parte, poi tornare indietro, parlare con un altro, devi andarlo a cercare, e queste cose nella prima run non le puoi sapere se non guardi delle guide, quindi è tutto un leggi ragiona oppure gioca tante volte il gioco per poter sbloccare achievement, segreti, quest, e non è una roba proprio allegra che ti fa venire voglia di dire sì dai, cerchiamo di scoprire perché Giuseppino è arrivato qua, persino il personaggio più gentile, morbidoso e fico che tutti adorano e posso anche capire il perché Soler di Astora fa un finale brutto, cioè finisce male. Tutto in quel mondo lì finisce male. E anche se tu ti skilli e fai il culo al mega boss super incredibile, comunque c'è sempre quel senso di amaro che ti dice sì, ma se era buono, il cattivo sei tu. Che non è una di quelle cose che a me nei giochi piace. A me piace l'eroe puro. Cioè, hai uno scopo, devi lavorare duramente per battere il male supremo, cosa tipica dei fantasy, e ottenere la salvezza del mondo, altre cose di questo tipo. Quindi, anche se ci ho provato tantissimo a studiare la trama dei Souls, i vari punti di vista, dei giochi singoli, non in generale, faccio una gran fatica, perché ogni volta che vado a studiare l'argomento, lo vedo in una chiave diversa, e la chiave che attualmente ho in testa per questo episodio è estremamente democratica fino a un certo punto. Dark Souls 1 comincia con un'introduzione per un fantasy medievaleggiante classico, ma non propriamente classico alla D&D, ovvero ci sono i nani, ci sono gli elfi, ci sono i draghi, ci sono gli umani, i mezzorchi, eccetera. Ci sono gli esseri umani. C'è questa forza maligna super sgrava che si chiama maledizione, per semplificare, che attacca una zona. Non si sa se è una zona della terra, non si sa un cazzo. Non si sa se sei morto e sei in paradiso, non si sa se sei nel borgo del re Tal dei Tali. L'unica cosa che devi sapere, in linea di massima, è che tutti erano più o meno degli esseri umani. Più o meno, perché ci sono comunque le razze, ci stanno i draghi, ci stanno gli umani e ci stanno gli dei. Ma da quello che ho capito, gli dei sono umani, perché quando la maledizione, quando nell'universo di Dark Souls appare la maledizione, appare anche il modo per combatterla, ovvero dei frammenti di anima, dei frammenti di umanità. Più muori e più diventi zombie, più diventi zombie perché non puoi morire. La maledizione del non morto è tu muori ma non puoi morire veramente, ma più muori più perdi la testa, e quando perdi la testa del tutto diventi una cosa che, come i drogati, necessitano una merce di scambio per stare bene. Questa merce di scambio sono le anime, e tutte le creature che incontri droppano anime che servono come merce di scambio, quindi si unisce bene trama e gameplay, perché con le anime puoi potenziare il tuo personaggio, puoi sgravarti, più ammazzi un boss grosso e difficile più anime prendi. Ma perché il boss grosso è sgravato da tante anime? Perché lui, prima che tu arrivassi lì, aveva ammazzato un sacco di altra gente, aveva succhiato le anime di un sacco di altra gente ed era diventato grosso, quindi più grosso uguale più anime. Nel mondo di Dark Souls non ci sono i giganti intesi come razza, nel senso che a nord-ovest di Jupiterlandia ci sta una razza di giganti che sono fatti così e sono alti così. No, i giganti che vengono chiamati giganti in Dark Souls non sono una razza, sono creature che hanno assorbito tante anime, chi combattendo, chi lavorando, però più anime prendi, più ti pompi, come se fossero degli steroidi, mettiamola così. Quindi, la trama di Dark Souls, oltre a comprendere umani, dei che prima erano umani, e draghi, qualche zombie, che poi proprio zombie in maniera moderna non sono. Sono un po' come gli scheletri nei giochi di ruolo, quelli che ci stanno sempre, i nemici, eccetera, eccetera. Fanno questa cosa. Tu sei lo stronzo degli stronzi che vieni, per questioni politiche, preso e isolato. A un certo punto, non si sa bene perché, per sopravvivenza, per odio, perché sei l'eroe e vuoi fare l'eroe. Sai, l'eroe è quello che imbraccia spada e scudo e dice: "Ah! Ecco il cattivissimo! Vado a tritarlo!"
Grando Piper!
Ecco, queste cose sono tutte vere, ma dipende come il giocatore decide di leggere la situazione. Personalmente, visto che c'è la possibilità di crearsi il proprio personaggio con un editor, io ho sempre creato nella mia testa il mio PG, che è molto ispirato a quella che fu la serie, tra virgolette, cinematografica di Heavy Metal, un film degli anni 80 d'animazione, dove c'è questa razza aliena che combatte per il bene del giusto. Questi personaggi sono presumibilmente maschi e femmine, però non si riproducono come uomini e donne, hanno figure antropomorfe. L'unico esemplare che vediamo è una donna, quindi il mio PG è sempre stato ispirato a Tarma. Una combattente muta, sexy da far paura, con uno spadone d'oro che sgozza chiunque gli capiti a tiro, ma perché è giusto così. Lei deve riportare l'ordine, diciamo che è un antivirus, un angelo, un antivirus, una cosa di questo genere. Ma in Dark Souls, visto che molto dipende da come tu affronti il gioco, quindi se è la prima volta che lo affronti, è normale andare in giro con un'armatura pesante per ridurre i danni, è normale andare in giro con 9 scudi e tirare fuori il naso e dire: "È safe sta zona?" oppure no, e dopo la 30ª volta che giochi, vai in giro nudo, prendi la spada, corri in mezzo ai nemici, sgozzi, meni, sai tutto a memoria e triti. Questa cosa è figa perché si integra bene la conoscenza del gameplay del giocatore alla trama. Ed è bellissimo. Vengono anche citati un sacco di altri personaggi, quindi ci sono dei lord che sono gli dei, c'è Lord Gwyn che dice: "Ah, io sono il re dei buoni, ma anche se sono il dio buono e devo mettere su una guerra contro i draghi", faccio per dire, che è così, però non è così, non ho mai giocato a Dark Souls seguendo la trama perché faccio fatica. Per me è divertente sgozzare i draghi e basta, a prescindere da questioni politiche. Ma Dark Souls è un gioco estremamente politico. Quando giochi parli con della gente che si è arresa, parli con della gente che ti dice: "Io ho lavorato per Lord Gwyn e Lord Gwyn, te lo posso assicurare, è una brava persona", ma non sono verità assolute. Perché tu stai parlando con un personaggio che è stato creato come te, quindi ha le sue opinioni. Non è la verità assoluta, devi decidere di chi fidarti. E quella persona ti dirà: "Lord Gwyn è bravo perché secondo me è così", e trovi un altro che dice: "Lord Gwyn non è bravo perché secondo me è così". Quindi è un gioco di potere dove devi cercare di capire chi ti è amico, chi non ti è amico, o come la vedo io, sono tutti stronzi, ognuno tira acqua al suo mulino, e quindi io faccio il cazzo che mi pare, fondamentalmente. E questo, per la mia mentalità, mi ha permesso di giocare il gioco in diversi modi, sbloccando i vari finali e vedere un po' tutti i punti di interesse, dove l'ago si sbilancia, se a destra, se a sinistra, come le cose cambiano, eccetera, eccetera, eccetera. Viene citato il nano furtivo, che sembra essere il più umano di tutti, ma per quanto appunto come Gwyn, il Lord della Luce, sia uno che combatte, tra virgolette, per il bene, se secondo voi combatte per il bene, se no, no, è difficilissimo parlare di sta roba, comunque, prima di diventare Dio, era un essere umano, e quindi quando ha ottenuto un po' di potere, che cazzo fa? Vive nella capannina di merda? No, ha fatto costruire una città fighissima, tutta in avorio e come si chiama quell'altro materiale, quello bianco, non mi ricordo, marmo, con le colonne, con le statue, intarsi d'oro, perché un po' di greedness, un po' di avarizia ce l'aveva, un po' di cupidigia ce l'aveva, perché è normale che sia così. Così come è normale che se incontriamo un drago che poi dovremmo affrontare, capiremo che aveva le palle girate, non perché era un drago e quindi
di base c'aveva dell'odio razzista contro gli umani.
No, perché era un drago sfigato, era nato con delle disabilità e gli altri draghi lo pigliavano per il culo, e allora lui che cosa voleva fare, come tutti i villain della DC? Cercare vendetta nei confronti della sua razza, motivo per il quale a un certo punto si scopre che questo drago ha tradito la sua razza per fotterli tutti quanti. Questi sono cose importanti, ma tra virgolette, nel senso, sono cose che si scoprono avanti nel gioco, ma non credo si possano considerare spoiler, perché dipende appunto come giochi, cosa sblocchi e a chi credi, ok? Essendo un gioco di stampo incredibilmente hardcore, come abbiamo detto, il gameplay sa di vecchio, cioè non è un gioco per il casualone, ecco, devi anche all'inizio, se non sai quello che fai, buschi mazzate. Ma nonostante tutto, anche se abbiamo sempre detto che in Dark Souls il tutorial non c'era, non è vero, è molto ben visibile. È che non ti dicono guardati attorno, perché se ti guardi attorno in modi diversi scopri tutto. Cioè l'esplorazione non è solo girare per le mappe, ma anche guardarsi intorno con la telecamera, capito? E nel tutorial ci sono dei nemici che droppano anime che però non sono ostili. Se tu guardi bene attorno, vedi da dove arriva il primo boss, capisci come batterlo se fai degli esperimenti, ci sono dei modi per skipparlo in fretta, ti fa capire che il level design è molto interconnesso, sviluppato non solo orizzontalmente ma anche verticalmente, che se salti in questo punto raggiungi quell'altra cosa. Il fatto che tecnicamente ci siano pochi caricamenti nascosti ti permettono effettivamente di vedere la mappa. Se avete presente Pandemonium per PS1? Qual è la cosa figa di Pandemonium per PS1 o di Clonoa? Che quello che vedi dietro in background non è semplicemente background che fa colore, ma a un certo punto ci puoi arrivare e se ci arrivi c'è un premio. Quindi se tu mentre vai avanti e ti fai i cazzi tuoi vedi che c'è uno sbrilluccichio nascosto e te lo ricordi, prima o poi puoi arrivare a capire come andare nel background e recuperare quel sbrilluccichio. Ma dal punto di vista di trama, Dark Souls, cercando di stringarla più che si può, ho notato una cosa. Il gioco si chiama Dark Souls, quindi anima oscura, quindi il male oscuro che preventivamente si potrebbe dire ha infettato le anime dei giocatori o degli dei o robe di questo tipo, ma questa anima oscura non viene mai spiegata, non si sa che cazzo è, non si sa come nasce, non si sa se esiste, non si sa niente. E questo è un buco di trama non indifferente, perché è molto libero e molto democratico, ma è un modo per dirlo. Un altro modo per dirlo è che è un gioco nel quale non sai un cazzo di niente e ti dicono poche cose e frammentate e non capisci un cazzo perché le cose mancano, capito? Dipende da come sei, se ti piace o se non ti piace. Io odio la trama di Dark Souls perché è inutilmente complicata, ma adoro alla follia il gameplay. Questo non mi permette di fluirne e di averne fruito per anni. Secondo me, il modo migliore per fare capire la trama di Dark Souls in generale è paragonarlo a una serie americana che io tutto sommato conosco poco, perché non mi ha fatto impazzire, ma che ai suoi tempi ha avuto una certa notorietà. Spero che la conosciate, perché se non la conoscete non capirete un cazzo dell'esempio, ma penso di sì. American Horror Story. La serie di American Horror Story ha una base, anzi due basi, ha due basi. Il titolo è sempre quello, perché sennò non lo riconosci, che è sempre lo stesso filone, non è qualcosa che ci assomiglia, ma è proprio lo stesso filone, scritto da, magari dalle stesse persone o da persone diverse. La serie è sempre quella, gli attori sono sempre quelli, ma ogni serie cambia i personaggi, anche se sono interpretati dagli stessi attori, cambia l'ambientazione, cambia la trama che racconta. Nella prima serie c'è la classica famiglia che va a trasferirsi in una casa stregata e capitano robe, nella seconda ci sono le streghe e che si frequentano come se fosse una scuola tipo Hogwarts ma nel mondo reale, nella terza stagione ci sono i marziani, nella quarta stagione non lo so, faccio per dire, c'è l'assassino slasher con la motosega, ma la ciccia è sempre quella. Cambiano le trame, le interpretazioni degli attori, ma il nome e gli attori sono sempre quelli. Quindi, in un certo senso, il nome Soul, Demon Soul, Dark Soul, tecnicamente anche Bloodborne, anche se tecnicamente non è un Soul, ma perché non ha Soul nel nome, ma la ciccia è più o meno sempre quella. Devi imparare a menare i nemici riprovando e riprovando. È un action
RPG, devi farmare per potenziarti, devi menare bestie sempre più grandi. Se muori, hai una sola possibilità di recuperare i progressi. Se muori due volte di fila e non recuperi i progressi, addio progressi. Quelli che hai fatto prima non li puoi recuperare in nessun modo. Ci sono anche altre sfumature, ma è proprio una roba minima, minima, minima. Secondo me Dark Souls 1 è il migliore della serie. Graficamente è invecchiato male, le animazioni sono legnose, una volta che l'hai spolpato che cazzo vuoi farci? E ci sono delle cose nel delle piccolezze che rompono i coglioni nell'inventario, tipo hai solo due spazi per gli anelli che sono stati corretti nel treno, hai 4 o 5, non mi ricordo. E nella versione base, che su PC lagga merda perché è un porting da PS3, e io Dark Souls 1 l'ho giocato principalmente su PS3, quindi non vi sto a dire le bestemmie col framerate che calava. Su PC la versione originale, non la remastered, permetteva di usare un solo oggetto alla volta, che era incredibilmente tedioso. Tedioso per noi occidentali, ma per gli orientali il farming e altre cose non era così problematico. Ma Miyazaki è riuscito a cicciare fuori un gioco che, a livello di trama e a livello di gameplay, piace tutto sommato a tutto il mondo, che è una figata incredibile. Perché se ci pensate, anche se potrebbe sembrare un discorso un pochino razzista al contrario, nel senso, i giochi giapponesi sono prodotti esclusivamente per i giapponesi. Poi vendono anche dalle altre parti del mondo, o perché è meme, o perché nel nostro paese ci sono persone che amano quel tipo di scrittura, quel tipo di opere, e quindi li comprano lo stesso, quelli che scherzosamente si vengono a chiamare giappominchia su internet. E quali sono le caratteristiche dei giochi giapponesi e perché sono razzisti al contrario? Perché producono solo per loro e sono convinti di avere ragione sempre. Nei giochi giapponesi le caratteristiche sono un tipo di grafica, un tipo di gameplay farmoso a merda, cioè vuol dire che ti servono per fare sta missione o per potenziare quell'oggetto 180 milioni di miliardi di quell'item che lo droppa solo l'1% delle volte, solo quel mostro lì, solo in quell'area lì, e quindi tu devi andare lì, menarlo. Hai droppato? Sì, oh, festeggiamo, torniamo indietro, torniamo avanti, lo riammazziamo. A sto giro, no, non me lo droppa, quindi torna indietro al checkpoint, fai rispawnare la creatura, torna lì, ammazzalo, fai questa cosa 180 miliardi di ore e forse ottieni tre pezzi di quello che ti serve e non 180 miliardi di miliardi. Questo vuol dire farmare, vuol dire grindare, vuol dire farmare vuol dire coltivare, quindi eseguire uno schema ripetitivo a merda fino al vomito, fino a che non ottieni tutto quello che ti serve. E questa cosa non è mai andata troppo nei giocatori americani o europei. Noi si preferisce, diciamo, la vita facile, tra virgolette, perché comunque noi abbiamo delle complicanze che i giapponesi non si incurano. È un determinato tipo di scrittura, molto simile agli anime che conosciamo perché arrivano anche da noi, molto simili alle scritture di certi fumetti, manga, eccetera, eccetera, eccetera. Roba tipica giapponese. Quando dici un gioco tipico giapponese, spero di riuscire a farvi capire che capirete e vi abituerete a questo termine, perché per fa prima, dici un gioco tipico giapponese. Nella mia testa compare un gioco con la grafica in cel shading, con la grafica anime. Poche animazioni, momenti in cui si parla e si parla e si parla, dove viene presentato Tizio, Caio, sua sorella, la fidanzata della sorella, il cugino dell'amante della nonna, e poi si gioca un pochettino. E dipende se il gioco è fatto bene oppure no, il gameplay può essere bellino oppure no. Comunque, roba che se non ti piace la matematica o la parametria o la casualità, difficilmente potrai apprezzare. Tutto sommato, a me la parametria, la matematica e la casualità non dispiace, quindi quando mi approccio a un gioco di stampo giapponese, skippo tutto lo skippabile, gioco un quarto d'ora e vado avanti così, perché sono molto ignorante. Stiamo comunque parlando di un popolo che ha inventato i mostri come Godzilla, quindi sanno come si fa l'azione, lo sanno, ma non ci sono cazzi. I nostri film d'azione sono migliori, sono migliori. Avete mai visto o avete mai ascoltato il mio episodio sull'altro podcast Serie Amore e Fantasia, dove analizziamo Godzilla americano e Godzilla giapponese? Li spiego perfettamente. Per farvi un sunto, in Godzilla giapponese non è "c'è un mostro, dobbiamo andare a tritarlo", no, è "c'è un mostro, cazzo, ce l'abbiamo nel culo, facciamo vedere mezz'ore su mezz'ore su mezz'ore, unità di unità di tempo", che un'unità è 30 minuti in linea di massima, di gente che parla politici, sindaci, militari che cercano di capire come approcciarsi al mostro, e due minuti in cui la gente mena il mostro e il mostro mena la gente. I film americani invece sono l'esatto contrario. Vaffanculo la popolazione, vaffanculo la gente normale, facciamo vedere la gente importante, facciamo vedere l'eroe, che un po' umano deve essere, perché sennò è troppo fascista e quindi la gente lo cassa al film come film fascista, ma tutta azione. Il mostro che mena, il soldato che mena, oppure il mostro che a un certo punto prima è cattivo, poi diventa buono e diventa lui l'eroe e si mette a menare un altro mostro. Azione, 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 azione. Questa è la differenza fondamentale tra i tipi di scrittura da americana a giapponese. Dark Souls, per quanto abbia cercato di cambiare leggermente la base dei giochi di ruolo, quindi niente nani, niente elfi, niente giganti, solo umani, dei e draghi, è riuscito a creare un mix. Mr. Miyazaki ha creato un mix che piace ai giapponesi, agli americani e gli europei. Cioè, ha creato un gioco che piace a tutti, piace anche ai russi, è una roba incredibile. Perché il gameplay non è troppo cinese, non è troppo americano, la grafica è pseudo-realistica, le musiche sono fatte così, c'è quell'atmosfera che ti dice ce l'hai sempre nel culo, tu sei sempre una merdina, quindi dà molta soggezione giocare ai Souls per la prima volta, e ha creato un gameplay ibrido, fantastico, che dal punto di vista di trama, di gameplay, di grafica, di sonoro, tutte queste cose qua che compongono un videogioco, un'opera che va bene per ogni parte del mondo. Ecco perché ha venduto uno sproposito, ecco perché hanno fatto la remaster, ecco perché si parla di un Bloodborne 2 o si parla di un porting per Bloodborne, eccetera eccetera. Insomma, se i numeri parlano e la pubblicità non è stata troppo ingannevole, tipo Cyberpunk, No Man's Sky, Kingdom Come, eccetera, vuol dire che non sono completamente stronzi, che lo studio From Software non è fatto da quattro stronzi, che Miyazaki non è un coglione totale, e che tutto sommato la Bandai ha saputo vendere bene per mandare avanti tutto il filone così così così. Quindi, a prescindere dalla questione politica, cioè la trama di Dark Souls paragonabile a American Horror Story, la trama di Dark Souls è: decidi come affrontare questa minaccia, decidi chi sei, che cosa sei, a cosa credi, e dai retta a chi cazzo ti pare. La cosa fantastica è che, cercando anche di informarci e facendo delle discussioni tra me e i miei amici, vengono fuori delle cose incredibili. Cioè, un mio amico di Napoli, quindi lasciate per gli stereotipi perché lui non è proprio un napoletano classico, ma ci va abbastanza vicino perché comunque è nato lì e l'influenza sociale è stata quella, ti voglio bene, lo sai. Politicamente lui si ritiene apolitico o si approfondisce un pochettino di centrodestra nella politica italiana. Io sono opposto, sono un'estrema di sinistra, tendente all'anarchico o anarco-comunista. Quindi è stato strano vedere che, in base alle nostre rane, ai nostri atteggiamenti, eccetera, eccetera, in Dark Souls lui credeva all'opinione populista, quindi quel personaggio, quell'NPC magico che ti dice: guarda che Gwyn è figlio di puttana perché, e devi, tu non devi fare quello che ha fatto lui perché lui è figlio di puttana. Perché lui è un dio che sta sopra, lui giudica, e quando ha visto che la maledizione prendeva una piega che non gli piaceva, lui si è messo lì e aspetta tutti gli stronzi che arrivano, perché in realtà tu sei il prescelto, ma non lo sei. Chiunque è il prescelto, altra cosa di trama fighissima, cioè chi riesce è il prescelto, non è che tu nasci e sei il prescelto, no. Se ci riesci diventi il prescelto, è una cosa che adoro. Lui prende tutti gli stronzi, quando arrivano da lui, li ammazza e manda avanti questa mezza gora, non per guarire completamente dalla maledizione, ma diciamo per lenire il problema, sfruttando il sangue, la carne, le ossa degli altri giocatori che non sono prescelti ma perché sono arrivati a un tanto così, ma continua a fare in modo che il suo nome rimanga nelle leggende come lui, il grande capo, il grande guerriero che difende la maledizione e fa in modo che la maledizione non faccia più casini di quelli che ha già fatto, perché la maledizione è incurabile, la puoi solo riparacchiare, non la puoi stoppare del tutto. Mentre io, che sono una persona tutto sommato opposta all'amico mio nella realtà, quello che credo è: no cazzo, non è vero mai, Gwyn è l'eroe che, è vero, è stato figlio di puttana, è vero, ha fatto stronzate, ma fin da subito lui voleva mettere a posto le cose, perché lui sa dove è nato, sa come si soffre, sa cosa soffriamo noi, e quindi lui si è messo lì, e ci vuole una anima forte o tante anime in una persona per curare meglio la maledizione, per sacrificarsi. Quindi lui sta lì davanti, rompendosi il cazzo tantissimo, perché da solo, senza fare un cazzo, davanti a un fuocherello che cazzo, gioca a carte, gioca a ramino in solitaria, non lo so. Aspetta te, che sei l'eroe, il circa prescelto, e ti dice: Ciccio, il lavoro che devi fare tu è tosto, quindi io sono la tua ultima prova finale. Se riesci a battermi, sei degno e quindi puoi mandare avanti questo vaffanculo dai Valà. Lui, l'amico mio, è populista e io sto dalla parte dei ricchi e dei potenti. Tra virgolette, comunque. Insomma, e questa secondo me è una cosa fighissima, perché oggettivamente la trama di ogni Dark Souls fa merda, ma cambia in base a chi la gioca. Non esiste, cioè, la cosa figa è che non esiste una risposta canonica, o se esiste, perché Miyazaki è un essere umano e delle idee ce le ha, non te la mostra mai. Mai! Quando poi è uscito Dark Souls 2, la Bandai voleva fare un po' la figlia di puttana. Lo sappiamo, Bandai da ben prima del Playdia era un po' una troiona di quelle potenti, come tutte le case giapponesi che vogliono avere qualsiasi brand sotto mano per farci gli sordi, la grana, quella potente. Quindi, quando ho visto che dal 2012 in Europa, poco prima in Giappone, Dark Souls spopolava, han detto: mungiamo la mucca finché ce n'è, facendo un'infinità di vaccate con Dark Souls 2. Cioè, Dark Souls 2 non è un brutto videogioco. A me non piace perché si discosta a livello di gameplay. Se mi chiedete o se volete sapere che cazzo penso di Dark Souls, per me la trama non esiste. Si parla di gameplay, si parla del gioco. E Dark Souls 2 è un ottimo videogioco, ma a me non piace perché preferisco le basi di un altro tipo di videogioco. Cioè, quella di Dark Souls 1 e quella di Dark Souls 3. La porcata della Bandai per Dark Souls 2 sono state molteplici, ovvero nel tempo nel quale Dark Souls 2 sarebbe dovuto uscire, Mr. Miyazaki e co. stavano lavorando a Bloodborne, quindi lui non poteva essere fisso su due progetti. Magari ha scritto tipo l'inizio, da quello che ho capito, ma il gioco a livello di trama, gameplay, level design, game design, cazzi e mazzi, è stato fatto da tre capoccia. Uno che voleva vendere principalmente in Oriente, uno che voleva vendere principalmente in America, uno che voleva vendere principalmente in Europa. Il risultato di queste tre capocce è che è uscito un gioco che ha venduto principalmente in Cina, Corea e Giappone. Aveva delle meccaniche che avrebbero interessato di più Cina, Corea e Giappone. Quindi parametria, farming e gioco di ruolo cartaceo vecchio tipo. Per gioco cartaceo di ruolo vecchio tipo intendo che non ci sono gli stereotipi di stampo nipponico che ci sono nel primo Dark Souls, ok? Per esempio, una volta ottenuto un risultato, quel risultato ce l'hai sempre, fisso, e ti cambia zero, o ti cambia tantissimo, dipende come la vuoi vedere tu. In Dark Souls 1 c'è una fase dove devi attraversare d'obbligo, non è una mappa secondaria, è una mappa che devi affrontare primaria per terminare la trama, una zona completamente immersa nella lava. Tu metti un piede nella lava, muori in pochi secondi, giustamente. Ma se tu hai un anello magico, che si può ottenere in diversi modi, quando hai quell'anello, tu ricevi danno da lava, ma ricevi lo 0,00000000001. Quindi tu puoi letteralmente farti il bagno nella lava per 3 ore e il massimo che perdi è il 5% degli HP. Tu devi andare lì, ti serve quell'anello. Fine. In un altro modo non puoi superare quella cosa. Non puoi. In Dark Souls 2 ci sono dei punti nel quali, se vuoi aprire un baule che sta sopra un letto di lava, muori per forza. Quindi devi sapere, visto che se muori perdi tutto quello che avevi prima in tasca e non lo puoi recuperare, devi sapere che lì, se ci vai, non lo puoi recuperare. Non puoi, perché muori a prescindere. Devi avere l'inventario delle anime vuoto, diciamo il portafoglio vuoto, non devi avere un cazzo nel portafoglio, nella saccoccia per... Avete capito? Devi avere un'armatura resistenza al fuoco per 180 milioni, devi avere l'incantesimo che ti aumenta la resistenza al fuoco, devi avere le pillole che ti aumentano la resistenza al fuoco, e anche se hai tutta sta merda, quando arrivi al baule lo apri, prendi l'oggetto, forse, perché forse non ci riesci, se riesci a prenderlo muori lo stesso. Per me questa è una cacata colossale, ma ci sono delle persone al quale questa cosa piace. Ma per quanto sia roba in più, perché e aggiungere la parametria in modo così fine e non fine alla Final Fantasy, nel senso che se tu in Final Fantasy, che è un gioco di ruolo a turni giapponese, se hai la resistenza al fuoco 100 e ti prepari e arrivi da quel boss che fa solo danni da fuoco, tu ricevi danni da fuoco ma non ti fa male, ti cura, cioè va in negativo. Quando la tua resistenza al fuoco va in negativo, ne hai talmente tanta che i danni che ricevi non ti tolgono vita, ti curano. In Dark Souls 2 questa cosa non c'è, è più complicato e ti devi ricordare che quel baule per questa run ti serve, allora devi fare questa cosa, prendi l'oggetto e muori, oppure quell'oggetto là dentro non mi serve, me ne sbatta il cazzo di andarlo a prendere. È un altro modo per aumentare o per cambiare la longevità di un titolo, sinceramente è una stronzata colossale, secondo me. Aggiungi cose, ma lo vai a peggiorare a gusto mio. Io preferisco quello stereotipo di scrittura, dove una volta che hai raggiunto un risultato, non te lo toglie più nessuno. E puoi fare il cazzo che vuoi, così.
Anche perché morire obbligatoriamente in un videogioco, secondo me, è brutto. Non è un buon videogioco.
A livello di trama, Dark Souls 2 non ci ho capito troppo. Cioè, ho capito meno dell'uno. In realtà, perché ci sono un sacco di altri personaggi che si inseriscono, il tempo è lo stesso, il risultato della maledizione è diverso, ma la ciccia più o meno è sempre quella, è sempre Dark Souls. Quindi non c'è Gwyn, non c'è Guinevere, non c'è Sith, non c'è Sif, c'è altra gente di cui non mi ricordo il nome, c'è una maledizione che rompe i coglioni e tu devi capire chi cosa, come e perché. E quale scelta fare. È talmente fatto bene Dark Souls 2 dal punto di vista della programmazione che è uscito su una console che non lo reggeva. Sono uscite le espansioni che comunque complicavano le cose a livello di trama. È uscita, diciamo, una remaster che obbliga a comprare a noi che abbiamo comprato prima Dark Souls 2 base e poi la versione remaster per cercare di capirci qualcosa. Oppure, se non l'hai mai comprato, ti compri direttamente la figa edition, che però costa di più. E delle soluzioni che sono brutte. Te, proprio nel senso, e non sto per, non è per dire, è successo veramente così. Oh, dobbiamo fare una zona per allungare il gameplay. Chi cazzo c'ha lo sbatto di farlo? Nessuno? Bene, stagista?
Sì.
Vieni qua, prendi tutta la libreria, tutti i suoni, tutte le immagini, tutti i cazzi in culo e sbizzarriscitici. E veramente sti stronzi hanno preso una libreria di modelli, animazioni, armi, drop, descrizioni, suoni, musiche, cazzi. Li hanno presi, fatto copia e incolla così e li hanno messi a cazzo. Li hanno messi a cazzo. E lo vedi, la vedi la differenza? Perché le parti fatte dalle persone che sanno fare quel mestiere lì sono diverse e sono meglio. Porca puttana, che cazzo vuol dire? Se manco fossi il bambino che impara a fare un editor delle mappe e fa i giochi di merda senza i wall, i muri invisibili, e tu puoi saltare giù dalla mappa così. Perché? Merda, sei Bandai! Fai la figura di merda, perdi soldi! Nonostante ste cagate, non so in quale modo abbiano riuscito a convincere la gente a comprare Dark Souls 3. Che tutti dicono sia il migliore della serie. A me è piaciuto tanto, perché è piaciuto tanto. È sempre stato scritto e realizzato dal gruppo di Miyazaki, quindi si torna alla ciccia del primo, al, diciamo, seguito del primo. Il motore grafico è un altro, è quello di Bloodborne, quindi graficamente è ancora molto bello, secondo me. Ci sono stati degli aggiustamenti per quanto riguarda il gameplay nel combattimento, delle migliorie che nell'uno, quindi ha corretto un po' il tiro, ha modificato un po' le cose, ma ci sono delle cose che per bilanciamento dell'online e di altre cose, secondo me, per carità, hanno bilanciato, perché hanno bilanciato. Ma a me piaceva più l'uno, perché all'inizio era incredibilmente frustrante, ma una volta che avevi capito come battere il gioco, come fottere il sistema del gioco, diventavi Gesù Cristo. Ed è una cosa molto giapponese che a me piace tantissimo, cioè il momento Kenshiro. Il momento Kenshiro, non so se si chiama così nella realtà, io lo chiamo così, è quel momento nel quale il protagonista, nello shonen, quindi pensate anche a Dragon Ball per intenderci, raggiunge il momento nel quale diventa super potente, super sgravo, mega incazzato. Pensate anche alla prima trasformazione di Super Saiyan nella saga di Freezer di Dragon Ball. Goku perde il suo miglior amico, Krillin si incazza come una faina, diventa Super Saiyan e anche se prima ha buscato ammazzata da Freezer, a un certo punto Freezer lo mena fortissimo e Goku è talmente sgravato che non deve neanche alzare la difesa. Gli basta fare una smorfia con la faccia e quello gli aumenta di 990 milioni la difesa e non passa niente. Freezer si dissangua, lo mena, lo trita, più lo colpisce più si fa male, quello continua e Goku è talmente figo che sta fermo lì a buscare mazzate. Poi a un certo punto si rompe i coglioni, gli dà un cricco sul naso, lo spara flash su un altro pianeta. Quello è il momento Kenshiro. Ed è una cosa che io adoro nei videogiochi, perché se tu ti fai il mazzo e ottieni una build che ti permette di farlo, questa è una cosa che ci dovrebbe essere in qualunque videogioco. In Dark Souls 3 l'hanno rimosso. Ah, che male al cervello. Vi spiego meglio a livello di programmazione che cosa intendo, ora che avete più o meno capito il discorso. In Dark Souls 1 e in qualche altro gioco simile ai Souls c'è questa meccanica che si chiama in italiano equilibrio, in inglese non mi ricordo. Avete presente quando parlavamo dei giochi per il NES tipo Castlevania, Metroid e altre cose di questo tipo? Ninja Gaiden anche. Cioè, quando vieni colpito fai un knockback. Vieni, subisci un knockback. Che cazzo è il knock? Knock, bussare, la menata, la sassata, back, un colpo che ti fa andare obbligatoriamente indietro. Quindi, quando giochi, se c'è questa meccanica nei giochi del NES, devi pensare, ok, lì c'è il burrone, lì c'è il nemico, se il nemico mi colpisce, io devo essere in una posizione nel quale il knockback mi permette di rimanere sulla piattaforma e di non volare nel burrone, perché se volo nel burrone schiatto. Il knockback in Dark Souls è stato inserito con la meccanica del peso. Più sei pesante, più i colpi non ti sbilanciano. Se i colpi non ti sbilanciano, tu puoi affrontare più nemici con attacchi diversi, continuando ad avere la tua animazione che si muove. L'animazione è colpo di spada X, fate conto. Tu hai poco equilibrio, vieni colpito, l'animazione si interrompe perché entra un'altra animazione. L'animazione dello stordimento. Più equilibrio hai, più la gente ti mena, ma la tua animazione del caricamento, anche se è lunga e pesante, eccetera, eccetera, non si interrompe. Tu non hai il knockback. Più equilibrio hai, e più prendi schiaffi. E più puoi prendere schiaffi. Ma prendere schiaffi non vuol dire che sei immortale. Non è il momento Kenshiro. Ma quasi. Questa build, questa tecnica, ti permette di prendere schiaffi anche da boss giganti. Quindi la vita te la tolgono. Tu prendi danno, ma non ti stordiscono neanche a morire. E tu, invece che dare 150 colpetti che fanno 150 al boss, gli dai due che fanno 6.000. Mi curo, il mostro mi mena tantissimo, io intanto sono lì che non me ne sbatte un cazzo, carico il colpo e faccio il fuoricampo fortissimo con quello che doveva essere il dio del gioco. È bellissimo perché ti fa sentire potente e tu per arrivare a quel risultato ti sei fatto un culo come porta capoana, quindi è bello arrivare in un punto nel quale hai una gran soddisfazione per il lavoro che hai fatto un gran lavoro, ma hai anche una grande soddisfazione. Questa cosa in Dark Souls 3 per bilanciamento, vaffanculo, l'hanno rimossa. E quindi questo va a complicare, a imbruttire, secondo me, un gioco che artisticamente, modelli, gameplay, trama, poco farming, aree molto fighe, non poco cattive, perché ci sono dei momenti in quale in Dark Souls 3, così come in Dark Souls 1, se non hai la mente fredda, ti imbacchi e muori come uno stronzo perché sei soverchiato, ma una volta che hai imparato, puoi soverchiare tu, puoi fare veramente il cazzo che vuoi, ed è una cosa fighissima, fighissima, ti fa sentire veramente Gesù Cristo sceso in terra, ma purtroppo, e non vi so dire molto a riguardo perché non ho trovato notizie, purtroppo sono tutte molto nascoste perché il gioco tutto sommato è ancora molto recente e quindi non sono venute fuori interviste o altre cose che avrebbero potuto mettere in cattiva luce From Software, anche perché tra poco esce il loro nuovo gioco Elden Ring, quindi non possono permettersi di fare figure di merda poco prima che esca il loro nuovo tra virgolette capolavoro, capito? Mentre Dark Souls 1 è uscito 6.000 anni fa, chi se ne fotte se viene fuori un'intervista che dice ah quel boss è una una merda perché avevamo poco tempo, non c'avevamo più soldi, l'abbiamo fatto di merda. Questa roba è successa e ci sono dei boss in Dark Souls 1 che fanno schifo, ma schifo come poche cose, veramente. E devi cittare, devi veramente cittare per batterli. E non nel senso che ti metti la vita infinita, o la stamina infinita, o le anime infinite. No, no, devi fare una cosa, uscire dal gioco, rientrare. In questo modo sei fuori dall'arena e puoi giocare col codice come cazzo ti pare. Devi far così. Devi menarlo, dai un colpo in un punto, esci dal gioco, rientri, mena da un'altra parte, esci dal gioco, rientra, mena dall'altra parte. Purtroppo queste cose in Dark Souls 1 ci sono, ma va anche bene così. Era quasi il loro primo gioco grosso, quindi glielo perdoniamo. Avevano poco tempo, avevano pochi soldi. È una merda, ma ci vogliamo bene lo stesso. In Dark Souls 3, che è, diciamo, è grazie a Dark Souls 2 che la saga ha ottenuto a livello popolare tanta approvazione, tanto pubblico. Hanno fatto una roba gradevole, perché Dark Souls 3 non puoi dire che sia sgradevole, non puoi, e se lo fai capisci un cazzo dei videogiochi, ma hanno peggiorato l'esplorazione nelle mappe. È tutto incredibilmente più breve, è tutto incredibilmente più lineare, tranne nelle espansioni, che lì hanno fatto finta di complicare le cose nel level design. Semplicemente ti hanno messo tanta roba tutta insieme e tu hai poco tempo per esplorare perché hai pepe al culo. Ma ho fatto dei test, ho fatto una build che mi rendeva praticamente immortale. Avevo lo 0,1% o l'1% di possibilità di morire. Ho capito che quell'area lì è una stronzata, se non hai paura. È un corridoio, una grossa area che scende parallelamente, sotto c'è un'altra grossa area come un cilindro, poi c'è un altro corridoio, un'arena e fine. Non mi potete dire, se capite di videogiochi, di come sono fatte le mappe, di come è fatto il level design, di come è fatto il game design, che Dark Souls 3 sia il migliore. Dark Souls 1 ha dei difetti, nel 3 sono stati corretti, ma non è oggettivamente il migliore. Nella trama di Dark Souls 3, Miyazaki ha fatto una cosa che sinceramente non si aspettava nessuno. Secondo me, l'ha fatto per sfottere un po' quei colleghi coglioni che hanno fatto uscire Dark Souls 2, però è un secondo me grande come una casa, nel senso, non credo sia una roba da prendere in considerazione. Ha preso degli elementi che non erano spiegati di trama di Dark Souls 2 e li ha mesciati a Dark Souls 3, che si ricollega a Dark Souls 1 per dare un contesto. In Dark Souls 2 tu vai nelle fogne cosa trovi? I ratti e gli scarafaggi. Mostri tipici di un gioco di ruolo. Di certo non trovi il cavaliere d'élite con l'armatura d'oro sfavillante bianca perfettamente pulita nelle fogne, no? È fuori contesto, fa cacare. Quindi ci metti quella merda lì. E va bene, per me va bene se vai nelle fogne e trovi un insetto con un fungo sulla schiena. Perché devi farti domande? È che la maggior parte della gente che gioca a Dark Souls sono degli sciroccati che sono convinti che è una religione. E quindi, no, io voglio sapere che cazzo di insetto era prima della mutazione. Voglio sapere se la maledizione infetta anche gli insetti. Voglio sapere un sacco di cose che non sono necessarie. Contenti voi. Quindi Miyazaki ha preso quel mostrello che prima stava nella palude X, nella fogna Y, l'ha preso, l'ha messo in un'area boschiva e ti fa trovare un oggetto che ti dice: ah, questo insetto funge da ecosistema per un'altra razza di mini insetto che gli porta le spore e gli fa crescere il fungo. Ed ecco perché, con gli anni che sono passati, l'evoluzione ha fuso questo fungo con l'insetto e quindi l'insetto scorreggia dal fungo una tossina tossica che ti fa svenire per 3 ore, così gli altri mostri prendono dei pali arrugginiti e bagnati di merda e te li mettono nel culo. Bello che abbia fatto questa cosa qua, che prendesse qualcosa di non canonico e lo canonicizzasse. L'ho detto piano perché non so se si dice così, forse sì, forse no. Ma secondo me l'ha fatto per dire: guarda, coglione di merda, ho preso una roba che non aveva senso, gliel'ho fatta avere senso, tutto nel culo. Che è una cosa che si vede anche nell'introduzione di Dark Souls 3. Ovvero, siamo da un'altra parte, c'è sempre la maledizione, ci sono sempre i grandi capi che uno sta alla luce, uno sta all'oscurità e alla merda, uno sta da un'altra parte, uno sta da un'altra parte ancora, suonano la campana e tu ti risvegli. Ma se tu vai a studiare un pochettino, è estremamente diversa come incipit per un gioco nel quale la storia base imponeva che tu sapessi un cazzo e dovevi vedere quello che volevi vedere tu, giocatore. Non ti dicono: Gwyn è buono, Peppino è cattivo, scegli tu da che parte stare, se sei stronzo vai col male, se sei buono vai con Gwyn. No, tu non sai se secondo te Gwyn è buono o se Peppino è cattivo. Lo devi decidere tu. E in base alle tue scelte, decidi da che parte stare e quale finale raggiungere. Mentre qua ti fanno capire, visto che a quanto pare lo scoccare della campana è una roba un po' come per dire... Sempre su Godzilla si torna. Allora, premessa numero uno. Se sapete di più di me, senza fare gli stronzi, potete mandarmi un vocale su Anchor o scrivere un commento nei social e facciamo una discussione fatta meglio, ok? Io non sto dicendo fermi, mo parlo io perché so tutto. Io vi sto dicendo... In tanti anni ho studiato, queste sono le mie opinioni su Dark Souls a livello di trama. Quindi se ne sapete di più di me e non siete stronzi, venite pure a contattare, facciamo una chiamata su Discord e ne parliamo in diretta. Ma avete presente, non mi ricordo quale film dei 35 di Godzilla, esistono delle sorelle, l'umanità ha fatto casino, la natura si incazza e arriva questo Mothra cattivo, questo farfallone incazzato nero che mastica, spara raggi laser, eccetera eccetera, e a un certo punto, per riequilibrare le cose, arriva il Mothra buono, cioè il farfallone di Godzilla buono. Le due sorelle farfalle se menano e vince quello buono, se non mi ricordo male. Comunque, questo suono della campana, per quanto la campana sia un oggetto che non ti fanno capire se è una roba che viene dall'alto dei cieli, se c'è qualcuno come un vero dio al di sopra dei finti dei che si crede dei perché sono potenti, che suona per dire oh, dobbiamo regolare i conti, do un colpo di campana. Ma io quando sento la parola campana o il suono della campana, cioè metallo contro metallo, che con una determinata forma permette al suono di riecheggiare in un certo modo, io penso, ingegneria umana. Quindi qualcuno o qualcosa suona questa campana. Questa campana risveglia i lord, tutti i lord, del vecchio mondo, di quello nuovo, di quello prima, dello 0,5 e mezzo, tutti i lord. E in Dark Souls 3 tu vieni risvegliato dopo il suono della campana. Non viene risvegliato solo Peppino, il re dei giganti, che non è gigante perché è della razza dei giganti, ma è gigante perché ha ciucciato molte anime. Si sono risvegliati quelli di Farron, che erano, diciamo, la polizia brutale. Si è risvegliato quell'altro tizio. Tutti i lord dei tizzoni, tranne Gwyn, perché Gwyn è, a quanto pare, scomparso del tutto. Ti risvegli anche tu, tu! Stronzo di merda, tu giocatore che sei il non morto, che non sei il prescelto, ti risvegli anche tu e quindi ti fanno capire che molto probabilmente, perché la certezza in questi giochi non si può avere mai, che tu sia un discendente di Gwyn, che tu sia stato uno dei lord della cenere, uno di quelli che ha vincolato, quindi che ha fatto, diciamo, il finale buono. E quindi, se in Dark Souls 1 ti dicono chissà chi è buono, chissà no, in Dark Souls 3 ti dicono ciccio, Gwyn era buono. E siccome lui non si è risvegliato con sto suono della campana, vuol dire che Gwyn si è vincolato. E se si è vincolato, vuol dire che il giocatore di Dark Souls 1, l'eroe, il prescelto di Dark Souls 1, anche se si vincola uccidendo Gwyn, non si è vincolato. Non è successo. E di nuovo tirano fuori questa cagata colossale del tempo distorto, che quello che succede è vero, oppure non è vero, oppure è successo a metà, e quello che noi vediamo sono racconti, leggende che, passando di bocca in bocca, di mano in mano, cambiano e si distorcono. Le storie si distorciono, distorcono. Sono distorte. Quindi, mette delle bombe Dark Souls 3 che non sono proprio leggere. Ma più che altro ci fanno capire che Miyazaki, invecchiando, crescendo, se vogliamo, aveva delle idee ben precise. Se magari, e questo lo penso io, fosse stato più giovane quando è uscito Dark Souls 1 e il gioco avesse avuto lo stesso, se non più, successo, probabilmente Dark Souls 2 sarebbe stato ancora avvolto da un alone di mistero. Mentre invecchiando, crescendo e decidendo che Dark Souls 3 sarebbe dovuto essere l'ultimo gioco della trilogia, apposta, perché completamente, come abbiamo già detto, coglione non è Mr. Miyazaki, apposta lui dice, oh, io ti favo per Gwyn. Vedremo poi come si svilupperà il filone, se mai uscirà un nuovo Bloodborne, che sembra essere, tranne per il gameplay, un po' più basato sullo schiva e attacca, piuttosto che sul para e attacca, rispetto a Dark Souls. Se uscirà un Bloodborne 2, come cambieranno le cose? Non credo. Bloodborne 1 è autoconclusivo per quanto mi riguarda. Vedremo come sarà il loro nuovo Elden Ring, se la trama raggiungerà livelli di questo genere, se sarà incasinato così, se sarà altrettanto bello. Visto che sarà open world e ci sarà il salto libero, che non è una roba da poco, se il gameplay sarà altrettanto divertente, se sarà altrettanto bilanciato, per quale pubblico sia stato pensato. Perché non dimentichiamoci che nell'attesa è uscito anche Sekiro, che ha qualche caratteristica dei giochi vecchi, ma non c'entra un cazzo con Dark Souls, nell'ambientazione, nella trama, nel gameplay. Magari un giorno, se questo episodio piacerà, potremmo decidere di fare un altro episodio incentrato su Bloodborne o incentrato su Sekiro, che comunque Bloodborne è un gioco che mi è piaciuto molto. Sekiro no, lo sapete, non mi è piaciuto, ne abbiamo già parlato tanto. Bene, passata 1 ora e 10 di chiacchiera assurda, sarà un bordello nero da montare questo episodio. E devo ancora andare a mangiare, quindi sto sbavando dalla fame, c'ho una fame incredibile. Voi non avete idea. Detto questo, conoscevate? Non conoscevate? Che cazzo dico? Lo conoscete per forza. Vi piace? Non vi piace? Pensate che sia troppo difficile? Pensate che non sia troppo difficile? Lo considerate una religione? Non lo considerate una religione? La pensate come me? Non credo. Ma se la pensate come me, ditemelo. Non la pensate come me? Se mi volete dare dello stronzo, fatelo con gentilezza. Parliamone, perché la serie di Dark Souls e i Souls-like in generale come videogiochi hanno cambiato notevolmente il gaming in generale. Il gameplay, nella trama, col suo impatto sociale, col suo impatto a livello economico, ha cambiato notevolmente il modo di giocare e il modo di vedere e affrontare i videogiochi. E vi vorrei far notare una cosa prima di chiudere: non hanno inventato niente, hanno preso tanti elementi di tante cose diverse, li hanno messi insieme e hanno evoluto roba che c'era prima, trasformandolo da un monocolo, o come si chiama quello lungo, fino a farlo diventare un binocolo. Detto questo, come al solito vi ricordiamo che ogni tot facciamo le live, potete andare sulla pagina social per rimanere aggiornati, seguiteci ovunque, trovate i link ovunque, su Spotify ci sono altri 180.000 tipi di podcast fatti da noi, fatti da me. Vi saluto, vi do appuntamento al prossimo episodio, continuate a seguirci e fate i bravi. Ciao ciao!